www.radiogio.it e la storia continua. Angera, nella seconda guerra di indipendenza. È la sera del 22 maggio del 1859. La guerra fra l'Austria e Piemonte era cominciata da quasi un mese. Sulla sponda orientale del Ticino del Lago Maggiore, che segna il confine fra i due stati, le sentinelle sono in allarme. Corre sulla bocca di tutti il nome di Garibaldi e gli austriaci sanno che quest'uomo straordinario può compiere le azioni più temerarie e inaspettate. Per tutto il giorno, sotto la pioggia scrosciante, il Ticino, piroscafo da guerra austriaco, incrocia nelle acque del lago cercando di individuare movimenti di truppe sulla sponda piemontese. Quando la pioggia cessa, le rive del lago e del Ticino appaiono buie e silenziose, o almeno così sembrano al commissario di polizia e al telegrafista di Sesto Calende. E così risultano ai gendarmi che, scrutando il lago dalla rocca di Angera, vigilano in attesa di notizie e di ordini. Poco più a sud di Castelletto, uno sciacquio cadenzato si aggiunge al mormorio del fiume. 16 grosse barche cariche di armati stanno attraversando il fiume dirette sulla sponda lombarda. Su una di queste, sedute avvolto in un poncho argentino, c'è Garibaldi. Verso mezzanotte le barche toccano riva alla Valletta e da ognuna di esse scendono una cinquantina di uomini male armati e male equipaggiati, ma per gli austriaci sono gli avversari più pericolosi. Si tratta infatti dei cacciatori delle Alpi, un piccolo esercito di volontari che sotto la guida di Garibaldi aveva il compito di effettuare azioni di disturbo per distogliere il nemico dal fronte principale di combattimento. Si sentono richiami sommessi nel buio. Ricomposti manipoli e plottoni, i cacciatori delle Alpi si incamminano verso Sesto Calende e, giunti al posto di dogana, fanno prigionieri i dazieri. Alle porte di Sesto, Garibaldi dà l'ordine di occupazione del paese, che avviene così rapidamente e silenziosamente che gli austriaci non riescono neppure a dare l'allarme. L'albergo della posta viene subito requisito come sede del comando e da lì il generale ordina di inviare in ispezione ad Angera un gruppo di uomini per individuare eventuali presenze nemiche nella zona. Prontamente informato di un battello da guerra austriaco ormeggiato nella rada prospiciente il borgo, il Garibaldi organizza un drappello e lo pone al comando del maggiore Ruffini. Lo scopo della missione è impadronirsi dell'imbarcazione, occupare Angera facendone un sicuro punto di appoggio per le retrovie piemontesi e proseguire poi senza alcun pericolo alla volta di Brebbia per unirsi ai volontari di Bixio. Nella stessa notte alcune barche cariche di armati, sotto la guida del professor Moro, lasciano Arona e si dirigono alla volta di Angera. Il Moro ha ricevuto a Garibaldi l'ordine di occupare il borgo, istituire la Guardia Nazionale e formare un esercito popolare. All'arrivo dei piemontesi, alcuni patrioti angeresi mettono in atto un piano predisposto da alcuni giorni. Dopo aver bloccato le sentinelle acquartierate nelle caserme, si dirigono al castello e in breve fanno prigionieri militari austriaci, ne confiscono le armi e le distribuiscono alla popolazione. L'incarico di rappresentante del comitato insurrezionale viene affidato al segretario comunale Aicardi, cui compete anche l'istituzione della Guardia Nazionale. Alle prime ore del mattino, il Moro, compiuta la missione, fa ritorno ad Arona e proprio allora, da Meina, appare il temuto piroscafo da guerra Radetzky. È la nave più veloce che solchi il lago e con il suo motore da 100 cavalli, ma è soprattutto dotato di un armamento micidiale, 4 cannoni, 2 opici e 2 spingarde. Il Radetzky, all'altezza di Angera, cala le ancore e in quel preciso momento il comandante, senza scendere dalla nave, impugna il megafono e con voce deciso ordina ai rappresentanti del comune di salire a bordo. In caso contrario il paese sarà bombardato. Il commissario di finanza e un impiegato comunale si affrettano ad ubbidire. Una volta sulla nave confermano l'avvenuto sbarco di alcuni patrioti, ma assicurano che trattandosi di poche persone tutto è sotto controllo. Non appena i due lasciano il Radetzky, il battello salpa verso Sesto Calende, ma poco dopo il comandante decide di invertire la rotta. I patrioti angeresi, che all'arrivo del piroscafo avevano trovato rifugio nei boschi limitrofi, cessato l'allarme, fanno immediatamente ritorno in paese, mentre sulla strada da Sesto compare la compagnia del maggiore Ruffini. Questo, giunto ad Angera, trova il paese saldamente nelle mani dei patrioti, avendo gli austriaci concentrato all'Aveno il grosso delle truppe e la loro flotta, e di conseguenza prosegue con i suoi uomini in direzione di Ispra. Ma le emozioni non sono comunque finite per gli angeresi. Verso le 6 di sera ritorna il Moro e la popolazione festante è radunata in piazza. Il professore promette pane, munizioni e l'aiuto militare contro gli austriaci, ma questo non sarà più necessario. Al grido di «Viva l'Italia!» viene esposto il tricolore sulla facciata del municipio e proclamata l'annessione di Angera al Piemonte. Da quel lontano 23 maggio 1859 nessun soldato austriaco metterà più piede nella nostra terra. Gli angeresi potranno così vantarsi di essere stati i primi lombardi a unirsi a Savoia. Il giorno successivo il comitato insurrezionale provvede ad organizzare la Guardia Nazionale da poco istituita. Vengono consegnati 24 nuovi berretti per i militari, di cui 4 per gli ufficiali e 1 di prima qualità, forse per un capitano, pare di un certo Merzagora. Alcuni locali vengono messi a disposizione dei militi. Viene creato l'ufficio di cancelleria con stampati e timbri. Vengono richiesti nuovi fucili, 2 tamburi e un armaiolo per la revisione delle armi. Nella stessa giornata ad Angera il piroscafo da guerra Ticino viene accolto da un fuoco di fucileria. Il capitano della nave, temendo di avere a che fare con i tanto temuti garibaldini e non prima di aver tirato una cannonata, ordina all'equipaggio di proseguire la volta di Sesto Calende, che nel frattempo era stata occupata dagli austriaci. Il rumore dei cannoni mette in allarme gli angeresi e coloro che si sentono particolarmente compromessi si affrettano a lasciare il paese verso la sponda piemontese, convinti dell'imminente arrivo del nemico. Ma gli austriaci non osano rientrare ad Angera, che da quel momento viene utilizzata come caposaldo per le retrovie militari. www.redigio.it e la storia continua.